Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Torniamo con la nostra rubrica Made It Tips, sponsorizzata da ShipiPro, la startup nata a Firenze con l'obiettivo di semplificare la gestione della logistica legata all'e-commerce. Abbiamo scoperto la storia di ShipiPro e del suo founder Francesco Borghi durante l'episodio 41, che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. A luglio 2021 ShipiPro ha raccolto 5 milioni di dollari dal fondo americano Five Elms Capital, che gli ha permesso di mettere il piede sull'acceleratore e puntare a passare da 0 a 100 persone.
ShipiPro vanta oggi l'hub tecnologico in ambito e-commerce e logistica più grande d'Europa e sta attirando a Firenze talenti da tutto il mondo. Presto ci saranno oltre 30 nuove assunzioni nel reparto tech, oltre alle 20 negli altri reparti previste nel nuovo piano dell'azienda. Nell'episodio precedente abbiamo parlato con Francesco di come costruire un team e una cultura aziendale forte in una scale-up. In questo episodio incontriamo Jacopo Toccacelli, il Chief Operating Officer di ShipiPro, per parlare di come si scala un team dev, best practices e errori da evitare. Jacopo, per cominciare parliamo di te, sei appunto uno di questi ex expat, quindi italiani ritornati dall'estero, che poi ShipiPro è riuscito ad attirare e a catturare nell'azienda. Ci puoi raccontare brevemente il tuo percorso e cosa ti ha spinto a raggiungere appunto ShipiPro?
Sì, certamente. Il mio background, io sono nato e cresciuto in Italia. Ho fatto l'università a Bologna, ingegneria informatica, però come parte del mio percorso di studi sono poi emigrato all'estero, in Canada, per fare il mio lavoro di tesi. Completato il lavoro di tesi, non mi aspettavo sinceramente di tornare là, sono un po' i casi fortuiti della vita, però sono tornato e quindi ho deciso di far partire la mia carriera lavorativa in Canada. Ho lavorato per una serie di startup dalla più piccola, dove erano quattro ragazzi intorno a un tavolo cercando di costruire l'app del secolo, a realtà molto più organizzate fino a serie B, dove eravamo aziende strutturate di un centinaio di persone. Ovviamente la nostalgia di casa si sente dopo un po'. Ho passato circa 7 anni là, però il desiderio di tornare in Italia si faceva sempre più forte. E quindi alla fine del 2021 ho deciso di abbandonare un pochettino le mie radici instaurate in Canada per tornare alla terra madre. E affacciandomi nel panorama delle startup in Italia, perché appunto era quello il percorso che volevo continuare a fare, ho lì incrociato per la prima volta ShipiPro. Loro erano appena reduci dalla chiusura del round di investimento con Five Elms di 5 milioni e quindi le news erano ancora fresche. Il mio primo approccio con loro, ho subito incontrato una startup da un taglio veramente internazionale ed è una cosa che mi ha catturato. Non mi aspettavo di trovare una startup basata e cresciuta in Italia con già un approccio molto, diciamo, d'oltreoceano. E questo poi si è rivelato anche nel mio percorso di colloquio sia con Francesco, con Lorenzo, con i founder di questa realtà che voleva proiettarsi verso al di fuori dei confini italiani. E sicuramente l'altro punto di forza che mi ha convinto poi a unirmi a loro è l'incredibile prodotto. Hanno ottenuto un product market fit, sono riusciti a creare un qualcosa che risolve i problemi di migliaia di merchant, soprattutto nel mondo dell'e-commerce che è esploso con la pandemia. E quindi lavorare per un'azienda che ha un forte product market fit in un momento di scalata, quindi aggiungendo il personale, è una sfida non indifferente da un punto di vista di ingegneria e l'ho colta immediatamente.
Ci hai appunto appena raccontato il tuo background, il tuo percorso nel mondo delle startup in Canada, quindi ti volevamo chiedere, hai avuto un po' paura o timore di tornare in Italia e non ritrovare lo stesso dinamismo nel mondo startup, ma anche nel tuo ambito, cioè quello del software development, dell'engineering, del tech, anche nel senso più ampio, e appunto quali sono le differenze che hai riscontrato tra l'Italia e il Canada in questo mondo?
A dire la verità sì, avevo un pochettino questo timore di trovare delle aziende tanto diverse da un punto di vista sia culturale sia di modo di lavorare e di organizzarsi. Questo è poi risultato parzialmente vero sotto alcuni punti di vista. Non tanto sotto ShipiPro, perché comunque abbiamo, come ti dicevo, questo taglio tanto internazionale che poi si riflette anche nel modo di lavorare internamente. Credo che alcune differenze sono sostanziali. Partiamo dalla prima, la natura degli investimenti. Oltreoceano si parte dai seed round, che sono milioni di dollari, a A round e B round, che sono decine, se non centinaia di milioni di dollari. Questo inevitabilmente ti porta a strutturare strutturare e scalare delle aziende all'inizio del loro percorso. Con degli investimenti così forti hai una tendenza ad accelerare da un punto di vista tecnologico e organico l'azienda, cosa che in Italia o perlomeno in Europa succede meno. Sicuramente poi una grossa differenza è l'approccio dal mondo educativo, quindi dall'università, dai college, poi nel mondo lavorativo. In Canada e come in Nord America in generale c'è una forte sinergia tra il mondo dell'università e il mondo lavorativo, tant'è che gli studenti entrano già in azienda durante il loro percorso accademico. Questo secondo me dà un vantaggio competitivo non indifferente che noi purtroppo non facciamo. Riguardando indietro la mia esperienza accademica, credo che mi avrebbe accelerato drammaticamente l'ingresso in azienda se avessi potuto fare delle esperienze durante il mio percorso universitario. L'ultimo poi sicuramente la cultura di prodotto. Le aziende oltreoceano hanno instaurato ormai da decenni questa cultura di prodotto, per cui c'è un si parla di idee rapide, di metterla a terra, di MVP, di ricevere il feedback, una cultura del fallimento, per cui è normale fare esperimenti e raccogliere quello che hai seminato, che magari non è tutto buono. Da noi si tende un pochettino a essere più sicuri, si tende a essere più conservatori nel tipo di modifiche che si possono portare. Questo sicuramente credo che proietti un pochettino le aziende indietro rispetto alle esigenze di mercato.
Torniamo un attimo a te, al tuo percorso. Adesso l'abbiamo detto, sei Chief Operating Officer, ma sei arrivato come VP of Engineering, quindi ti sei trovato a capo del team Engineering in un periodo di fortissima crescita per CPPro, perché avete appena chiuso la raccolta di capitale con Five Elms e il team doveva crescere da 15 a 25 developers e oltre. Quindi quali sono state alcune delle prime mosse, decisioni che hai preso una volta arrivato per appunto crescere questo team in maniera mirata e portarlo a far crescere il prodotto, che è la cosa alla fine più importante?
È un'ottima domanda. Guarda, ogni volta che si inizia un nuovo lavoro e vai a ereditare quello che è un team già esistente, sono delle sfide non indifferenti. Ogni volta che inizio un nuovo lavoro mi rileggo il libro My First 90 Days, perché lì ci sono un sacco di spunti di cose che sono più applicabili nel momento che rinizi una nuova avventura. Sicuramente lo step 1 è conoscere il team, quindi capire come sono organizzati, come funziona il ciclo di sviluppo, ma soprattutto prendere le parti dell'osservatore, quindi non sedersi alla guida del cambiamento, ma cercare di prendere il posto del passeggero. Quindi fare un assessment di dove sono, come funziona, capire i ruoli, capire anche le scelte in base al passato, perché il passato ti può dare una proiezione poi sul futuro, sui cambiamenti che vuoi fare. Sicuramente una delle cose che, finito un periodo di assessment iniziale, è cercare di disegnare il tuo obiettivo finale, poi finale un po' virgolettato, perché in realtà poi nelle startup si andrà sempre a spostare quell'obiettivo dipendentemente dal numero delle persone, dagli obiettivi aziendali, dalla crescita dell'azienda. Però è importante definire quel goal e iniziare a implementare piccoli cambiamenti, perché fondamentalmente è il team che deve andare a recepire questi cambiamenti e poi metterli a terra. E quindi fare un cambiamento Big Bang ti porta poi il team che non è recettivo, non riesce a capire il perché dei cambiamenti e soprattutto non ti riporta poi quegli step nella giusta direzione che vuoi fare. L'altra cosa è comunicare, soprattutto in un periodo in cui lavoriamo da remoto. A CPPro siamo tutti distribuiti da nord a sud Italia e anche oltre i confini italiani. Non esiste il concetto di over communication, quindi devi continuare a ripetere quasi fino allo sfinimento, in modo tale che diventi un concetto assimilato da chiunque all'interno dell'azienda. E l'ultimo è ascoltare attentamente i feedback delle persone. Loro ti possono dare un'indicazione di quello che funziona, ma soprattutto quello che non funziona. E in base a quello che dicono, reiterare e andare avanti col prossimo set di piccoli cambiamenti.
Allora, lo dico subito per i nostri ascoltatori che metteremo il titolo del libro che Jacopo ha appena citato, My First 90 Days, nelle show notes, quindi nella descrizione dell'episodio, così tutti potranno poi andare a leggere questo libro e avere degli altri consigli molto concreti. Ma rimanendo un po' su questo tema, ci sono delle lezioni che hai imparato appunto crescendo questo team che vorresti condividere sul podcast, soprattutto se ci sono cose particolari da tenere in mente quando si fa l'hiring di una nuova persona, oppure come tenere un team coeso e concentrato sull'obiettivo e sull'execution?
Certamente, partiamo dal secondo che hai menzionato. Quindi, quando ti trovi a ereditare un team, la cosa più importante è capire che tu sei l'outsider in quel momento. Tu devi, in primis metterti in gioco, in primis diventare il leader di quel team. E credo che non puoi farlo se non, seguire lead by example. Quindi devi metterti in gioco, devi capire le difficoltà che hanno, devi, relazionarti con loro nel loro giornaliero, nelle loro sfide, nella loro quotidianità. Questo cerco sempre di metterlo in atto calandomi nei panni del singolo individual contributor, quindi capendo com'è la sua giornata tipo, capendo le challenge, le sfide che ha. È importante perché ti permette di legarti al team, quindi cercare di creare una connessione. Lead by example poi credo che sia importantissimo perché i cambiamenti che vuoi apportare al team sono da un punto di vista tuo necessari, dall'altro punto di vista che sono le persone che poi andranno a subire questi cambiamenti, molto spesso possono non capirli. Quindi metterti in gioco portando quei cambiamenti e facendo vedere il perché e mettendoli poi a terra ti crea una connessione ancora più forte. E l'ultimo credo che sia creare i champions all'interno della tua organizzazione, quindi i tuoi supporter, quelle persone che riescono a capire il perché dei cambiamenti magari prima degli altri e quindi usare loro come facilitatori all'interno del team stesso per poi condividere gli obiettivi che ti poni.
Invece, quali sono gli errori da evitare assolutamente?
Gli errori sono numerosi. Penso che quello più ovvio è il fatto di sentire l'urgenza di fare cambiamenti, specialmente quando vieni da realtà molto diverse, più o meno strutturate, o hai lavorato con un team o un'azienda per tanto lungo tempo, è facile cercare di replicare lo stesso modello e cercare di mettere a terra i cambiamenti il più in fretta possibile perché vuoi poi portare i risultati. Non tutti quei cambiamenti inevitabilmente funzioneranno. E questa è la seconda lezione. Quindi cercare di non applicare il manuale alla regola, perché stiamo parlando di persone, stiamo parlando di un background che tu non hai, non hai lo storico di quello che ha funzionato e che non ha funzionato. Quindi è importante cercare di aggiustare il tuo processo, aggiustare il tuo modus operandi con le risorse che hai, con il team che hai, con il prodotto che hai e soprattutto chiedere feedback al team. Quello che dicevo prima, di diventare parte integrante del team perché solo in quel modo riceverai del feedback che è il più onesto possibile, che ti permette, che è indispensabile per capire se stai andando bene, se stai andando male e cosa devi cambiare.
L'abbiamo detto, avete cresciuto questo team in maniera veramente rapida, siete cresciuti in un arco di tempo molto limitato, quindi molto importante trovare le persone giuste da portare a bordo e poi vedere di creare un team che lavora bene insieme. Ma l'altra grande sfida è anche quella di mantenere i talenti, quindi quali sono alcune delle cose che fate per assicurarvi che le persone che entrano da CP Pro poi rimangano e possono esprimere il loro talento e le loro capacità al pieno dei loro potenziali?
Credo che ogni volta che porti dentro del nuovo talento, delle nuove persone all'interno dell'azienda, è tua responsabilità come manager e leader di dargli un percorso di crescita, sia personale sia a livello di carriera. Questo perché loro devono proiettarsi all'interno dell'azienda in un range di 2, 3, 5 anni, quindi capire come loro possono evolversi all'interno dell'azienda che sta crescendo. E questo si aggancia anche al secondo punto, quindi da leader capire come puoi esaltare il loro lavoro giornaliero con i successi dell'azienda. Questo penso che sia estremamente rilevante soprattutto per un team di ingegneria. Team di ingegneria, come team di developer, loro lavorano tanto dietro le quinte e quindi è difficile capire come il loro operato poi si può legare a un nuovo cliente che è chiuso, a un'espansione in un nuovo country. È importante da leader cercare di rendere ovvie queste connessioni perché motiva il team, gli fa capire il loro impatto, la loro importanza a livello dell'azienda. E l'ultima cosa che facciamo a CP Pro è cercare di dargli sfide sempre nuove. Questo credo che dipenda soprattutto dal ruolo. Ci sono ruoli che sono più tecnici e ruoli più manageriali, però è importante tenere il team motivato, quindi dandogli nuove sfide, lasciandogli soprattutto spazio di manovra. Questo è quello che cerchiamo di fare, quindi gli diamo una direzione, gli diamo dei goal, ma cerchiamo di poi fare un passo indietro noi, dargli spazio per loro inserirsi come leader, quindi guidare il progetto, guidare un nuovo cambiamento, un nuovo tipo di processo, ovviamente con uno spazio di manovra, con un errore calcolato. Questo perché fondamentalmente c'è sempre la possibilità che questi piccoli esperimenti falliscano e non puoi mettere a repentino il successo dell'azienda, però è importante per la crescita personale dei dipendenti fare questi errori, perché dagli errori imparano molto di più che da una lezione, che da un libro letto. Quindi mettersi mettersi in gioco e guidare il cambiamento in primis.
Questa è una cosa che abbiamo sentito dire anche tra l'altro a Francesco nella nostra chiacchierata, ma anche da tanti leader e imprenditori che sono passati dal podcast, che è importantissimo comunicare, cioè spiegare a tutto il team in che direzione si sta andando, quali sono gli obiettivi, perché solo condividendo gli obiettivi si riesce veramente a tutti remare nella stessa direzione, quindi è una lezione importante che ci portiamo a casa da tutte queste chiacchierate. E per concludere, ti volevo fare una domanda così un po' a bruciapelo: cos'è la tua cosa preferita di CP Pro? Cosa ti piace di più del tuo lavoro adesso?
È bella domanda. Penso che sia il prodotto e l'opportunità che abbiamo di fronte a noi. In questo momento, un po' come tutte le startup, noi stiamo scoprendo la tip of the iceberg. Quindi in realtà siamo tutti contentissimi dei risultati che abbiamo ottenuti, ma il potenziale di CP Pro è enorme. E abbiamo un talento incredibile, siamo riusciti a scalare un'azienda raddoppiando il numero dell'organico. Vediamo adesso che riusciamo a mettere a terra tanti progetti contemporaneamente che vanno da marketing a sales, a customer success, product and engineering. Credo che questo sia solo l'inizio di un grande viaggio, e questo è un momento favoloso per entrare in un'azienda dove, lo continuo a ripetere a tutti i nuovi hiring, è un momento in cui tu puoi lasciare le tue impronte sul DNA di un'azienda, cosa che non è scontata, cosa che non è possibile in un'azienda grossa. Quindi è un momento eccitante, è un momento di grande crescita e penso che sia solo l'inizio.
Grazie mille Jacopo di averci raccontato la tua storia, ma soprattutto di averci dato questi consigli concreti che è proprio il nostro obiettivo con Mediate Tips, che speriamo che possano essere utili a tantissimi dei nostri ascoltatori. Ci ritroviamo nella prossima puntata con CP Pro.